devoção.
Mixer DJ,
Teddy baby,
and your cocky paper.
Release your market,
fucking man.
Bad boy D, vamos pa la
playa.
E what's going on people? Ben ritrovati a Beatcrafters, il podcast dedicato a coloro che amano la musica in tutte le sue sfumature. Sono Matteo, il vostro host, in compagnia anche oggi del nostro leggendario paladino della musica. Guys, let's bring back on stage Andrea Milani!
Ciao raga, tutto bene?
Oh raga, fermi tutti!
Momento!
Ma quanto state andando on fire! Lo studio sta andando a fuoco, regia chiamate i pompieri perché di questo passo lo studio diventa inagibile. Stiamo partendo alla grande raga e vi ringraziamo tanto per il supporto. Ragazzi, in questo episodio parleremo di un grosso problema che affligge tutti i produttori e gli artisti. Sto parlando del blocco creativo. Perché raga, se ci pensate, da dove arriva l'ispirazione musicale? Spesso i producer, no, si trovano di fronte a software come FL Studio e vari programmi di produzione musicale con voglia di fare ma senza un'idea chiara di cosa creare. E quindi come si può uscire da questo limbo? Ebbene, oggi parleremo di un elemento che da sempre ha rimediato in molti casi questo problema, innescando la miccia che ha permesso di far accendere nella mente dei grandi creativi l'idea per creare delle hit nel panorama musicale. Sto parlando del sample. Partiamo dalle basi, dando la definizione di che cos'è il campionamento. Il campionamento musicale è l'atto di prendere una registrazione musicale di qualcun altro e inserirla nella propria musica. E uno fin qui direbbe tutto bello, no? Praticamente sì, finché si realizza che è anche però una delle cose più illegali che un produttore musicale possa fare. Questo per via dei problemi che si vanno incontro per quanto riguarda poi la violazione dei diritti d'autore. Il campionamento ha radici profonde, che risalgono ad idee reinterpretate nel corso del tempo. Ogni genere musicale ha quindi influenze provenienti da tutto il mondo. E quindi potremmo dire che il sample è un'arte contemporanea che coinvolge il prelievo di diversi segmenti e di registrazione di altri artisti, cantautori, musicisti e la successiva incorporazione nella propria musica. Sebbene questa sia una pratica relativamente nuova, forme simili sono esistite per decenni, come nel caso dei compositori classici, no? Che rielaboravano le melodie degli altri musicisti, che quindi improvvisavano hook familiari nei loro spettacoli dal vivo come omaggio al compositore originale. E quindi adesso diamo la definizione e la dimostrazione concreta di che cos'è un sample.
La canzone che state ascoltando si chiama Pretty Young Thing di Michael Jackson ed è una canzone del 1982. Qui Kanye West, uno degli artisti più iconici nell'utilizzo del sample, utilizza questo brano e lo trasforma dandogli una nuova vita appunto grazie al campionamento, trasformandola nella hit dell'album Graduation che state ascoltando adesso, conosciuta col nome di Good Life con featuring T-Pain.
Il campionamento registrato ha avuto inizio nei primi anni 40 con Music Concrete, letto in inglese anche come Concrete Music, che non è nient'altro che una forma sperimentale di manipolazione del suono, i cui campioni preregistrati, che principalmente erano suoni casuali della quotidianità, come treni, suoni di aerei che passavano, automobili. Questi suoni venivano alterati attraverso un registratore a nastro, utilizzando tecniche come il looping, il cambio di tonalità e la modifica del tempo. Queste innovazioni avrebbero successivamente influenzato gruppi come i Beatles e i Pink Floyd. E se ci pensate, raga, negli anni 40 una tecnologia del genere era un qualcosa di folle, anticipando sul tempo tecniche che tuttora sono utilizzate oggi nella produzione musicale, specialmente se parliamo di produzione di musica elettronica. Una prima forma di quello che oggi noi chiamiamo comunemente sample è quella dei Beatles, che presero l'inno nazionale francese e lo inserirono nella loro canzone All You Need Is Love. Spostandoci nell'area del Bronx di New York, si stava sviluppando l'hip hop e successivamente il dub reggae, una forma di espressione che celebrava la musica non trasmessa in radio e si basava quindi su attrezzature limitate come i giradischi e i mixer. Uno dei pionieri di questo genere è questo DJ chiamato Grandmaster Flash, che è stato il primo a mettere le mani direttamente su un disco screcciandolo.
I placed my fingers on the vinyl. I let it go. Stopped it.
Let it go. Stop it. I said to myself, I have absolute control of the record.
Come avete potuto sentire, questo è il momento in cui, comprendendo il meccanismo del vinile e segnandosi i giri esatti del punto in cui interessava screcciare, il DJ ha realizzato di avere il pieno controllo della traccia e di conseguenza di avere l'abilità di poter modificare la traccia a proprio piacimento. Nel corso degli anni il campionamento ha anche sollevato delle questioni legali. Negli anni 80, con l'accesso più facile alla tecnologia di campionamento, molti artisti hanno iniziato a campionare brani senza ottenere però le necessarie autorizzazioni. Questo ha portato cause legali significative che hanno influenzato il modo in cui i campionamenti vengono gestiti nell'industria musicale. Un esempio concreto avvenuto recentemente è la traccia Good Don't Die di Kanye West, presente nel suo ultimo album Vultures 1 con Ty Dolla $ign. La parte del brano incriminata riguarderebbe il ritornello, in cui le parole sembrerebbero cantate sullo stesso arrangiamento di quelle di I Feel Love, canzone di Donna Summer, semplicemente con voce cambiata. Non sono chiare le dinamiche se Kanye West abbia cambiato la voce con intelligenza artificiale o meno, ma di fatto Spotify ha eliminato la traccia dalla tracklist. Ragazzi, a proposito di Kanye, lunedì 6 maggio ho avuto il piacere di parlare con i fratelli D'Innocenzo, due registi venuti qui a Milano ad un incontro tenuto proprio qui in università. Per chi non lo sapesse, i fratelli che ho appena citato sono Fabio e Damiano D'Innocenzo, noti per il loro lavoro nel cinema indipendente. Dopo il debutto nel 2018 con il lungometraggio La Terra dell'Abbastanza e con il susseguirsi di altri film come Favolacce e America Latina, i due romani del quartiere di Torbella Monaca vengono contattati per la realizzazione del videoclip musicale per il rapper d'Oltreoceano, per il brano Once Again del suo ultimo album Vultures 1 insieme a sua figlia Northwest. Ma non aggiungo altro, vi lascio all'estratto.
Ciao, piacere, sono Matteo. Io sono un aspirante filmmaker, comunque l'obiettivo di diventare un filmmaker appunto, e visto che prima avete parlato di Kanye West, io sono un ragazzo di Radio Yulon, parliamo di produzione musicale, era molto interessante capire la visione di comunque persone che fanno cinema e il contesto musicale, no? Dare questa visione un po' più artistica anche nel mondo dei video, che non sia soltanto appunto il film, quindi il cinema, ma renderlo un linguaggio proprio più universale come fa la musica. Quindi mi ha colpito, no, come due romani, no, siano arrivati a parlare con uno dei più grandi colossi della scena americana, del rap, dell'hip hop. Cioè, come è nata questa collaborazione? Non so, qualche chicca che vi ha portato poi a fare questo progetto insieme, no? Come è stato lavorare con tuo fratello?
Con mio fratello Fabio o con mio fratello Kanye West?
Diciamo entrambi.
Ma ti dico, abbiamo ricevuto un'email da parte della moglie di Kanye West, di Bianca Fensori, che diceva che aveva visto i nostri trailer e che voleva vedere i film.
Ok.
E allora noi poi gli abbiamo mandato i film. E dopo 5-6 giorni mi ha scritto sul telefono Kanye West in persona dicendo it's here.
Ah, ok.
Io ovviamente stavo a svenire.
Comunque, assurdo che la comunicazione sia avvenuta da parte di Bianca stessa.
Sì,
cioè,
sì,
non
sì.
È una cosa che è avvenuta tramite agenzie.
No,
o...
zero. Noi non abbiamo agenti nell'ambito pubblicitario di video. Non abbiamo mai fatto videoclip proprio perché non ci reputiamo bravi abbastanza.
Okay.
Quindi il nostro primo video l'abbiamo fatto con un artista come Kanye West. E la prima cosa che abbiamo detto lui è: noi facciamo questo video assieme, dato che tu puoi permetterti ogni budget,
certo.
Facciamolo senza soldi. Deve sembrare il video di un aspirante rapper.
È bello anche che sia stato il brano con sua figlia, no?
Sì, sì,
proprio
sì.
Per il concetto che dicevate di famiglia,
sì, volevamo proprio avere loro due. Cercare di guardarli in una maniera quella che meno ti aspetti, come due persone normalissime che stanno passando del tempo assieme. È stato bello.
Sì, sì, sono convinto. È proprio
dolce,
per
sì,
questo
sì.
Che.
Lui lo fa tutti gli altri video con noi. E noi abbiamo detto no, grazie.
Grazie mille.
Ciao fratello, occhio alle scale.
Oh, grazie.
Ma Andrea, ritornando sul focus principale della puntata, sulla base di tutta questa parte storico-culturale, tu in quanto producer ti sei mai ritrovato ad utilizzare sample?
Sì, Matteo, mi è capitato tante volte di ricorrere all'utilizzo di sample.
Ok, allora Andrea, condividi la tua esperienza personale con noi e anche con gli amici da casa che ci stanno ascoltando per superare le fasi di stallo creativo.
Ok, Matteo, oggi il tema, devo dire che è molto interessante, è un tema molto delicato che sicuramente ha afflitto ogni producer, dal più forte in circolazione di fama mondiale all'emergente che ha iniziato relativamente da poco, da qualche mese. Ho dei consigli da darvi, ragazzi, tutti quanti basati anche su quello che ho passato io. Parlando di me, voglio dire che in primis la costanza non è mai stata una delle mie doti, e se particolarmente così già sei svantaggiato, perché neanche ti viene la voglia di aprire FL Studio quando inizi ad entrare in questi momenti in cui non hai proprio idee. Mi è capitato di avere dei blocchi creativi che sono durati dal paio di settimane all'arrivare anche a non produrre per mesi e mesi. La costanza del dedicarsi anche a dei progetti a cui tieni, a cui magari stavi lavorando da tempo, svanisce e sei completamente annebbiato, o almeno questo è quello che ho provato io. Una cosa che ho capito col tempo e che mi ha aiutato ad uscirne è che le idee non devono per forza dipendere da te al 100%. Questo è un concetto, ragazzi, che bisogna mettersi in testa, perché è dannoso pensare che per essere originali non occorre avere stimoli esterni o ispirarsi a fonti che non provengano solamente dalla voce che hai in testa. Al contrario, invece, gli stimoli possono venire dall'esterno e anzi sono solamente un aiuto. Bisogna integrare a noi la sinergia creativa, ovvero prendere ispirazioni da qualsiasi cosa che vediamo, ascoltiamo o che viviamo, dai momenti belli a quelli brutti, perché tra l'altro la musica è uno dei mezzi di sfogo più liberativi, perché utilizza un linguaggio universale, rendendo possibile comunicare le emozioni senza utilizzare le parole, appunto, ma utilizzando dei suoni con cui magari riesci a sfogarti se sono dei suoni aggressivi o tristi, appunto. Per esempio a te, Matteo, parlando con una persona che non sta, diciamo, dietro la musica e quindi fa dei beat, te da ascoltatore ti è mai capitato di utilizzare la musica per sfogarti in determinati periodi della tua vita?
Beh, Mila, sicuramente la musica, almeno personalmente, ma penso anche per molte altre persone, è la chiave per uscire dall'ordinarietà. Molte volte, quando non hai nessuno con cui parlare, entra proprio in gioco lo strumento della musica, ci si mette le cuffiette e in qualsiasi posto in cui ci troviamo la musica diventa quella bolla protettiva in cui ti senti compreso, ed è anche poi il motivo per cui noi alimentiamo la creatività degli artisti, perché tramite la loro visione e la loro musica, che sia rap, pop, trap, ci medesimiamo e in qualche modo riusciamo a trarne beneficio dalla loro musica.
Quando non si ha una strada o noi non ci poniamo degli obiettivi da raggiungere, si va un po' alla cieca. Io ho dei canali YouTube ed un sito di beat, e questi sono stati tra i motivi per il quale sono solitamente parecchio costante con la musica. In uno di questi, una volta, ho anche provato a fare una sorta di sfida, in cui caricavo giornalmente per un mese intero dei beat ispirati ad un artista. Questi canali, molto popolari tra i beatmaker, si chiamano Type Beat Channel. Sono utili per creare connessioni, sono quei canali che l'artista utilizza per andare a creare una propria canzone ispirata ad un determinato rapper. Sono anche utili per affermarsi in una nicchia di persone che ascoltano e di conseguenza comprano il beat se gli piace. Quindi c'è anche un discorso monetario che ti stimola indubbiamente. Questa sfida mi ha aiutato perché avevo l'obiettivo fisso in testa del non saltare un giorno. Volevo sfidare il me stesso pigro. Quei giorni che passavano, vedere una crescita di questo canale era un grosso stimolo, perché giorno dopo giorno, tra l'altro, scoprivo dei metodi per continuare a produrre e per non finire nel blocco creativo. Vorrei che gli ascoltatori da casa provassero a porsi degli obiettivi, anche difficili da raggiungere, per esempio produrre per un artista di fama mondiale. Provate a ricordarvi sempre di questo obiettivo, così che funga come stimolo principale per avere almeno quella voglia di dedicarsi alla musica ed aprire il vostro programma di musica, anche se non riuscite a tirare fuori delle idee. Quali sono quindi i consigli che posso darvi e che mi hanno aiutato col tempo? Uno dei principali consigli che voglio darvi è tanto semplice quanto efficace, ovvero ascoltare. Non intendo solo canzoni, perché è ovvio. Provate sempre a prendere ispirazioni dai produttori che stimate. Iniziate ad ascoltare molti generi musicali e uscite dalla comfort zone. Andate verso generi che non avete mai esplorato a dovere, perché ovviamente potreste trarne qualcosa. Quando parlo di ascoltare, però, intendo qualsiasi cosa. Le persone, i rumori della città, la natura, il rumore dell'ambiente. Ogni suono può essere di ispirazione ed inserito nei vostri progetti, per dare quel tocco di originalità e per rendere il pezzo ancora più personale. Proprio come ho fatto io in alcune mie basi lo-fi. Mesi fa, per esempio, mi è capitato, mentre lavoravo in un bar, iniziare a registrare l'ambiente circostante e i vari rumori della macchina del caffè, dei bicchieri e via dicendo. E appunto li ho inseriti come background. Il secondo consiglio che posso darvi è leggere, guardare film. Matteo, per esempio, ha parlato di sample e ci sono una marea di produzioni che hanno preso delle canzoni all'interno di film che poi hanno trasformato in beat utilizzabili da artisti. A me pure capita di prendere parti di film e provare a farci qualcosa. Come in questo caso, quando ho prelevato un pezzo che era in un episodio dei Looney Tunes.
Mi fa ridere che sono girato.
Come in questo caso, quando ho prelevato un pezzo che era in un episodio dei Looney Tunes. Su suonate e improvvisate. Cosa intendo con improvvisate? Prendete per esempio un suono qualsiasi e fateci una sequenza improbabile di note. Provate, riprovate, inserite per esempio gli effetti più disparati e facendo questo vi potrebbe uscire il suono perfetto che magari vi ispirerà per dare origine ad un beat. Questo, per esempio, è come ho trasformato questo suono in questo. L'ultimo consiglio che posso darvi, nonostante ce ne siano molti altri, però voglio provare a darvi quelli principali.
Parola del Vangelo secondo Milano.
Unite le vostre idee con altri artisti. Questo favorisce solamente la nascita di tutto quello che vi serve se avete, per esempio, una mancanza. Magari c'è un periodo in cui non riuscite a fare le melodie, ed ecco qua che entra in gioco un altro artista, che magari a sua volta non ha le idee per fare le drums. Ragazzi, sapevate che l'Italia ha avuto un grosso problema con i sample e la violazione dei diritti d'autore? Matteo, conosci la storia di Albano e Michael Jackson?
Eh beh sì, raga, sembrerà qualcosa di surreale, ma Michael Jackson è stato qui in Italia per un processo penale che l'ha visto protagonista di un plagio di un brano di Albano. In estrema sintesi, il figlio di Albano ascolta l'album di Michael Jackson e nota questa somiglianza col brano del padre. E voi direte, fino a qui tutto ok, fin quando il figlio riferisce il fatto al padre e Albano ha la splendida idea di attuare un processo contro Michael Jackson, ragazzi.
Una splendida idea, un po' anche magari spinto dall'orgoglio personale, che poi fine si concluse con la vincita di Albano. Addirittura, se non sbaglio, venne risarcito di circa 2.000 euro, che per Michael Jackson chissà quanti.
Sì, esatto, esattamente erano 4 milioni di lire, che convertiti in euro oggi sono praticamente una sciocchezza nei confronti di Michael Jackson. E pensate che lo stesso Albano si assicurò di chiamare il maestro Ennio Morricone per capire se il brano di Jackson fosse palesemente ispirato o a quello di Albano. Alla fine, dopo 3 mesi di processo, il tribunale stabilisce che non ci sono i presupposti per un plagio ed entrambi i brani sono privi di originalità perché ispirati a un vecchio blues privo di diritto d'autore, ovvero il brano Bless You For Being Angel.
Pensa a te che storia, alla fine Albano, un po' per, come ho detto prima, per orgoglio o non si sa per cosa.
Io ci credo, lui non ha rubato, però se il traguardo era quello e sono arrivato prima io, è giusto che un minimo di riconoscimento ci sia, ma non devi chiamarti Michael Jackson. Se si fosse trattato di Francesco Perpetti, avrei fatto esattamente la stessa cosa, perché penso che la proprietà sia proprietà e va rispettata.
Yeah, on my mother. Alla fine anche lui a sua volta ha preso ispirazione da un'altra canzone, cioè fa ridere questa cosa.
E pensa che nonostante questo Albano non si accontenta e quando la sentenza sembra chiusa, il pretore penale di Roma dà nuovamente ragione ad Albano, rilevando 37 note consecutive identiche alla composizione di Jackson. Alla fine Michael Jackson viene condannato al pagamento di 4 milioni di lire.
Sì, come avevo detto prima.
Esatto. Il rapporto tra i due si doveva placare con un concerto benefico sul maltrattamento dei bambini che poi non è stato più possibile effettuare per via di un processo in cui Michael era colpevole proprio per questa tematica.
Sì,
qui
sì. Per me è follia pensare che alla fine Albano è riuscito pure nel suo piccolo, diciamo, a vincere la causa per aver trovato 37 note consecutive. Cioè, quante canzoni al giorno d'oggi sono ispirate ad altre, quante canzoni noi in Italia abbiamo palesemente plagiato da cose estere. Mm-hmm. Sarebbe fuori di testa, cioè se ogni persona facesse allora un processo.
Proprio attuasse un processo, comunque un procedimento penale per un estratto di una canzone da un altro artista, qua saremmo tutti indebitati fino al collo. Ma qui si dovrebbe aprire una parentesi poi sull'utilizzo del sample, che a mio avviso qui apre diverse parentesi, no? C'è chi lo vede proprio come un atto di furto d'identità di un artista e chi invece, come penso io e anche penso molti
come
altri artisti
io, certo,
creativi, la vedono come una forma d'arte che aiuta anche gli artisti più piccoli ad emergere, no?
Certo, ma lo vedo anche come un riconoscimento nei confronti della persona a cui vai a prendere un sample. Io da autore di una composizione musicale che ho messo in un film mi sentirei anche onorato un po' ad essere utilizzato tra i giovani, tra i rapper famosi, capito? Nel senso, studiano che cosa utilizzare.
Sono d'accordo, anche perché l'utilizzo del sample è mirato ad avere uno scopo e quindi valorizzare e non buttarlo lì a caso semplicemente come elemento di sfondo, ma dargli proprio una nuova vita. riuscita quasi a creare un nuovo capolavoro, che è poi tutto il discorso che si ricollega al grande cerchio del sample. E con questo, raga, si conclude la seconda puntata di Beatcrafters. Grazie come sempre, Andrea, per la tua presenza.
Grazie a te, Matteo.
Grazie anche a tutti voi da casa per essere stati con noi oggi. E ricordate, l'ispirazione può provenire da molte fonti, incluso anche il mondo degli sample. Non lasciatevi mai fermare dal blocco creativo e continuate a fare musica. Peace.